Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo la lettura del capitolo 12, gli ultimi versetti, da 43 a 50. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. E venuto la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui. Vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Gesù aveva parlato dello spirito impuro, aveva parlato del peccato contro lo Spirito Santo e poi della conversione di quelli di Ninive e del viaggio della regina del sud, mettendoli a confronto con quelli che lo ascoltavano, in particolare i farisei, che pur essendo ebrei non lo hanno ascoltato, non lo hanno accolto, non si sono convertiti, sono peggio dei pagani, tanto che la regina del sud e i niniviti nel giorno del giudizio potranno puntare il dito proprio contro quelli che credevano di essere salvi, di essere a posto. Ma adesso pare che Gesù voglia completare un po' il discorso, perché abbiamo sentito che anche i farisei avevano degli esorcisti che scacciano i demoni. E allora spiega un po' cosa fa lo spirito impuro quando viene scacciato dall'uomo. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, cosa fa? È chiaro che l'uomo non è di per sé il suo posto. Però non cerca altro o altri posti. Gli altri posti non lo soddisfano. Si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Perché lo spirito impuro cerca di fare il male. E il male, diciamo così, peggiore che può fare è nel cuore dell'uomo. Quindi cercherà di stare sempre nel cuore dell'uomo per rovinarlo, è l'opera più bella di Dio. E quindi lui vuole rovinare le opere di Dio. Allora dice, non trovando un posto per lui, ritornerò nella mia casa. Strano che Gesù gli faccia dire così, nella mia casa, come se quella casa l'avesse conquistata o comprata. Ritornerò nella mia casa. Può vantar diritti su quella casa, che si intende il cuore dell'uomo, per casa dello spirito impuro. Nella mia casa da cui sono uscito, ritornerò. Questo è un avvertimento che Gesù dà a tutti. Attenzione, che anche se siete liberati da qualche spirito impuro, non cantate vittoria, ma state sempre allerta, state sempre attenti, abbiate sempre vigilanza e discernimento, altrimenti la vostra situazione potrebbe addirittura peggiorare. È venuto, la trova vuota, spazzata e adorna, ma vuota. Cosa vuol dire la casa vuota? Vuol dire che non c'è dentro nessuno più forte di lui. Non c'è dentro un altro che la custodisce, che impedisca allo spirito impuro di occuparla. Ma questo spirito impuro che trova la casa vuota, senza un padrone, senza un abitante, non si fida più a ritornare da solo. Perché, dice, mi caccia via di nuovo. Ne cerca altri sette peggiori di lui. Perché sette? Beh, sette è il numero della pienezza. Ricordate che anche Maria Maddalena era stata liberata da sette demoni. Per dire che la sua sofferenza era completa. Va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e prendono dimora. E questa condizione, l'ultima condizione di quell'uomo, diventa peggiore della prima. Quindi ecco un avviso di Gesù ad essere attenti e prudenti. Dall'uomo cieco e muto era uscito lo spirito impuro. Ma quell'uomo che era cieco e muto e adesso parla e vede, deve stare attento. Ma non solo lui. Da qui si capisce che tutti devono essere prudenti e attenti e vigilanti. Se la casa è vuota, spazzata e adorna, bello che sia spazzata e adorna, ma se è vuota, è facile allo spirito impuro tornare. Quando è che lui non la trova vuota e allora non si azzarda a tornare? Quando in quella casa, cioè in quell'uomo, c'è uno più forte di lui. E sappiamo già chi è il più forte, l'aveva detto Giovanni Battista, è Gesù. Se in quella casa non c'è Gesù, non c'è da aspettarsi altro che venga occupata da spiriti impuri, uno peggiore dell'altro. Se nella casa non c'è Gesù, non ti puoi fidare di quella casa, neanche avvicinarti. Perché sarà, se non lo è già, potrà esserlo presto occupata da altri sette peggiori. non torna da solo per non essere scacciato di nuovo. Quindi la nostra attenzione sarà quella di fare in modo che la nostra casa, cioè il nostro cuore, la nostra vita, sia sempre abitata da Gesù, che Lui sia sempre presente. Quali potrebbero essere i 7 spiriti peggiori? I santi hanno cercato di dare dei nomi a questi 7. Possiamo provare a vedere se è vero. Il primo, la superbia, che è quella che tiene lontano lo Spirito Santo, che è peccato contro lo Spirito Santo. La superbia. Poi l'insaziabilità della gola. La gola è il secondo. La gola, che è il desiderio non solo di mangiare bene, ma di soddisfare tutti i piaceri. E la gola è insaziabile. Per questo è uno spirito peggiore. Poi l'invidia, che porta con sé o è supportato dalla cattiveria, o genera cattiveria e odio, l'invidia. Poi l'accidia, che porta nel cuore tristezza e vanità, ambizione, l'accidia. Poi la lussuria, spudorata, l'attenzione al piacere sessuale, che si insinua poi in tutte le relazioni con gli uomini, con le donne, la lussuria. Ancora l'ira, che diventa violenza di parole prima e poi anche di gesti, di comportamenti, l'ira. E l'ultimo dei 7 è l'avarizia, che vuol dire non c'è carità, non c'è generosità, non c'è gratuità, l'avarizia. Gesù qui non li descrive questi 7, dice che ci sono. Sono stati i santi, non so dirvi quale santo, non sono andato a cercarlo, chi ha cominciato per prima, ma nella storia della Chiesa e dei santi si trovano spesso questi nomi, che sono stati chiamati i 7 vizi capitali. Sono spiriti molto pesanti, che rendono la vita davvero una sofferenza a sé e agli altri. L'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Pensate, se c'è dentro, se ci sono dentro tutti questi, ma basterebbe anche uno solo, la situazione di quell'uomo è davvero difficile. Non può pensare di far parte del regno dei cieli, che ospita questi spiriti. Non può pensare di stare alla sequela di Gesù. Scappa via subito uno che ospita qualcuno di questi spiriti. Non ci riesce a stare alla sequela, neanche a ascoltarlo Gesù, neanche a prendere sul serio le sue parole, e quindi neanche a capirle, tantomeno farle proprie. Così avverrà anche a questa generazione malvagia, a questo tipo di gente che si comportano come i farisei, che credono di essere a posto, di non aver bisogno di un salvatore. Così avverrà anche a questi qui, anche se dicono di essere consacrati a Dio, di essere religiosi, di essere osservanti di tutte le leggi religiose. Così avverrà anche a questa generazione, cioè a questo tipo di gente di cui Gesù aveva parlato prima, che l'aveva definita malvagia e adultera. E così Gesù conclude con queste parole il discorso, che è stato anche abbastanza lungo, riguardo degli spiriti, dei demoni e del peccato contro lo Spirito Santo, e quindi del modo con cui lui veniva considerato da quelli che avevano deciso ormai di eliminarlo. Mentre egli parlava ancora alla folla, quindi non è lui che termina il discorso, ma glielo fanno terminare. Forse ha detto abbastanza. Chi voleva capire, qualcosa ha capito. Chi non voleva capire, anche se avesse allungato, non avrebbe capito. Chi ha orecchi, ascolti, questo vale sempre. Mentre gli parlava ancora alla folla, ecco, sorpresa, l'ecco dice qualcosa che non ci si aspetta. Ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori. Sua madre e i suoi fratelli sappiamo che abitavano, forse insieme con lui, a Cafarnao, dove si erano trasferiti da Nazareth. Sua madre e i suoi fratelli, sappiamo che con la parola fratelli si intendono i parenti stretti, cugini che fanno parte dello stesso clan familiare, perché così si viveva a quei tempi e anche ai nostri tempi in alcune regioni, così è stato anche per noi fino a non molti secoli fa, insomma, o decenni fa. Sua madre e i suoi fratelli stavano fuori. Se dice stavano fuori, vuol dire che Gesù era dentro con questa folla, che sarà stata piccola, quella che ci sta, in una casa. Stavano fuori e cercavano di parlargli. Dobbiamo fare attenzione a questa intenzione dei parenti. Vengono per parlargli. Perché facciamo attenzione a questo? Perché non vengono per ascoltarlo, ma per parlargli, come se loro avessero da insegnargli qualcosa. Come se loro fossero più importanti di lui. Come se loro avessero dei consigli da dargli. Noi sappiamo che neanche i suoi discepoli hanno mai avuto un consiglio per Gesù che lui non abbia dovuto correggere. Se ricordate alla moltiplicazione dei pani, o quando c'è stato il vento sul lago, o adesso non mi ricordo quante volte, insomma, sì, avevano dei consigli, ma Gesù ha dovuto correggerli sempre, quei consigli. Quindi anche sua madre e i suoi fratelli, se avessero qualche consiglio da dargli, è un consiglio che per il regno dei cieli non servirà. Qualcuno glielo disse, qualcuno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Glielo mandano a dire, così interrompono il suo discorso. E allora lui deve cambiare discorso, evidentemente. Sono fuori. È detto due volte. Stavano fuori e poi quando glielo dicono stanno fuori. E quel star fuori è come dire non sono dentro, non fanno parte di quelli che ti stanno ascoltando e che cercano in qualche modo di adeguarsi o di entrare nel regno dei cieli che Gesù ha iniziato. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, ma sentono tutti, disse: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? È come dire, qual è la mia famiglia? Sono loro la mia famiglia? La risposta potrebbe essere, eh sì, tu sei nato, sei cresciuto insieme con quelli là, quindi tu sei dello stesso sangue, tu hai esperienze dell'infanzia e di tutta la vita insieme con loro, questa è la tua famiglia. Con questa domanda Gesù mette un dubbio. Cosa vuol dire essere famiglia, essere madre e fratelli? Con chi è che mi sento in comunione? Con chi mi sento in confidenza come fratello, come sorella? Di chi è che posso fidarmi? Con chi è che condivido la vita? Chi sono i miei fratelli? E allora noi capiamo che la famiglia, c'è la famiglia naturale, quella che non abbiamo scelto, che si basa sulla nostra vita biologica e psicologica. Siamo nati lì, abbiamo quel sangue e siamo cresciuti insieme, ci siamo formati insieme, a questa famiglia dobbiamo sempre essere riconoscenti, però non è detto che di queste persone ci si possa fidare del tutto e sempre. Allora c'è un'altra famiglia, basata su un altro sangue, su altre esperienze. E Gesù glielo fa capire, tendendo la mano verso i suoi discepoli. Guardate quella mano. Vabbè, non è la mano da osservare, ma verso chi è indirizzata. E poi quella mano verso i discepoli. È come una benedizione. Quella mano che indica, che porta il nostro sguardo sui discepoli, è una mano, non so come dire del tutto, dico così, che benedice, che rivela. Ecco mia madre e i miei fratelli. Io ho un'altra famiglia. Io appartengo a un'altra famiglia. Qual è il loro sangue e la loro esperienza di vita insieme con me? Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è il nuovo sangue che mi apparenta, che mi fa essere parente. Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, di questi mi posso fidare. E chi è che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Sono quelli che mi stanno ascoltando. Perché chi ascolta Gesù, ascolta il Padre. Quindi, chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, sono quelli che mi ascoltano, che ascoltano, che prendono sul serio le mie parole. Perché io non dico niente da me stesso, ma solo ciò che il Padre mi ha comunicato, lo dice Gesù in altri contesti. Queste sono le persone di cui Gesù può affidarsi, con le quali si sente in confidenza e in comunione, con cui può vivere insieme. Quelli che stanno fuori, la sua, diciamo così, vecchia famiglia, se fossero venuti invece che per parlargli, per ascoltarlo, avrebbero anch'essi cominciato a far parte di questa nuova famiglia. Lo faranno, perché ci saranno questi fratelli anche a Pentecoste. Saranno riuniti con la madre in preghiera con gli apostoli. Quindi anch'essi lo ascolteranno, ma intanto, finché non prendono questa decisione di sostituire le proprie opinioni, le proprie certezze, le proprie credenze con la parola del Padre che Gesù dà, non fanno parte della sua vita. Stanno fuori. Allora qui noi facciamo un'altra considerazione, se mi permettete. Fuori c'è la madre. La madre è madre di quelli che sono fuori, ma è madre anche di Gesù. Ed è madre di Gesù anche nel secondo significato. Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è per me fratello, sorella e madre. Perché lo dice Gesù? Sua madre, quella che adesso è fuori, è quella che per prima ha accolto la volontà del Padre, la volontà di amore del Padre l'ha accolta nella sua carne, tanto da trasformarle tutta la vita. Si faccia di me secondo la tua parola. Quindi Maria è madre di quelli che sono fuori, ma è madre anche di quelli che sono dentro. È già madre anche per quelli che fanno parte del regno dei cieli. È madre della nuova famiglia di Gesù. Quindi noi vediamo in Maria colei che unisce le due famiglie, la famiglia vecchia che è fuori, la unisce alla famiglia nuova che è dentro. Lei è madre di tutti. Lei accompagna a Gesù i suoi fratelli, quelli di fuori. Possiamo dire che forse è stata lei a convincerli ad andare da Gesù. Forse lei voleva che andassero da Gesù per ascoltarlo. Loro andavano per parlargli. Ma comunque lei li accompagna. Anche se non sono ancora capaci di dar peso alle sue parole. E lei, pur essendo fuori, è di esempio a chi è dentro, che la possono solo ringraziare. Lei li tiene uniti, quelli della nuova famiglia con quelli della vecchia famiglia, anche quando verrà lo Spirito Santo, che allora li renderà un'unica famiglia, lo Spirito di Dio. Maria è colei che unisce cuori divisi. I figli maturi con quelli che non sono ancora cresciuti, o forse che non sono ancora nati al Regno dei Cieli. E Maria è colei che corregge lo sguardo degli uni verso gli altri, perché è facile che lo sguardo degli uni verso gli altri sia uno sguardo di giudizio, di critica, di condanna. È molto facile. Quelli che sono fuori dicono: ecco, quelli là hanno portato via Gesù della nostra famiglia, sono dei matti che seguono Gesù che è un po' fuori di sé. E quelli dentro anche avranno la tentazione di giudicare quelli che sono fuori, dire: guarda chi sono, e puntare il dito. Maria corregge lo sguardo degli uni e degli altri. Un esempio eclatante di questa correzione degli sguardi ce lo dà proprio Maria a Guadalupe, in Messico, dove c'erano gli indios e gli spagnoli. Gli spagnoli cristiani, che trattavano gli indios come schiavi e li volevano convertire, ma tenerli come convertire alla fede vera, ma tenerli come schiavi. L'apparizione di Maria a San Juan Diego, col manto, con la sua immagine che ha dato e che c'è tuttora, in maniera miracolosa, perché è su una tela che non dovrebbe durare più di 30 anni e sono già quasi più di 500 anni che è lì, l'immagine di Maria ha aiutato gli indios a dire: ma allora la fede che ci portano gli spagnoli è vera, è quella di Dio, del Dio vero, che ha stima anche di noi, del colore della nostra pelle, che ha stima della nostra, come dire, regione, perché le stelle sono quelle che vediamo noi, le stelle che ci sono sul manto, che il manto di Maria è tutto un linguaggio che parla alla cultura indigena e corregge lo sguardo degli spagnoli, che devono dire: ma se Maria appare a loro e a noi col loro linguaggio, parla col loro linguaggio, vuol dire che dobbiamo trattarli da fratelli, vuol dire che sono anch'essi amati da Dio come noi. Quindi Maria è colei che corregge lo sguardo degli uni, di chi è fuori e di chi è dentro, perché si riconoscano fratelli, perché nel Regno dei Cieli non c'è un'altra possibilità. E noi sappiamo che Gesù vuol solo portare il Regno dei Cieli sulla terra, su questa terra, per vivere qui sulla terra la vita di Dio, che è vita di amore, di fiducia reciproca nell'umiltà, nella santità. E allora concludiamo gli esercizi anche noi sotto lo sguardo di Maria. Se siamo già nel Regno dei Cieli, lei è nostra madre, ma se ci accorgiamo di essere un pochino ancora per qualche aspetto fuori, è nostra madre, e allora ci lasciamo prendere per mano da lei per andare da Gesù. Noi andiamo per parlargli, ma lei ce lo fa ascoltare. E così avviene la nostra conversione. Anche la conversione, per accorgerci, dobbiamo guardare com'è fatta la nostra preghiera. Se la nostra preghiera è un continuo domandare, siamo quelli fuori che cercano di parlargli. E la nostra preghiera deve diventare silenzio che ascolta, desiderio di sentire la sua parola. Non di dirgli la nostra, che di sicuro non abbiamo niente di più sapiente della sua sapienza. Quindi può darsi che possiamo riconoscere di aver bisogno anche noi di conversione, di passare da quelli che sono fuori a quelli che sono dentro. Per questo passaggio, per operarlo in maniera indolore, serena, che quasi neanche ci accorgiamo, ci lasciamo prendere per mano da Maria, che è madre di Gesù e diventa, è già nostra madre, ma diventa madre nostra in maniera più piena, quando anche noi siamo dentro che ascoltiamo. Allora la sua maternità per noi diventa completa. Grazie Signore Gesù.
Grazie, Signore.